Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con la nuova puntata di Punto Biancorosso in questa settimana che è piena di novità. C'è la cosa positiva che si torna, seppur parzialmente, all'interno dello stadio del Conero. Dall'altra parte non ci sono buone notizie per quello che riguarda la situazione Covid, quindi stiamo tremando perché se da una parte si apre, il rischio dietro l'angolo è che poi si richiuda. Ma non parliamo di questo, al momento parliamo invece di cose positive. Lo facciamo con Cristian Camilletti.
Ciao Stefano, ben ritrovato a te, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, buona serata a tutti. Eh sì, tu tocchi sempre giustamente l'argomento Covid in apertura perché è l'argomento degli ultimi mesi e delle ultime settimane che si fa sempre più rovente come argomento, soprattutto in questi ultimi giorni, e purtroppo ci accompagnerà ancora per lungo tempo. Temo e tremo per questa cosa, perché effettivamente non è che ci fa dormire proprio sonni tranquilli, a partire proprio dal calcio, perché giustamente noi tocchiamo questo argomento anche perché va a braccetto con la situazione sportiva in Italia. Insomma, lo sappiamo, già diverse situazioni sono state già sospese per quanto riguarda lo sport dilettantistico. La Lombardia, la Basilicata proprio hanno chiuso i battenti per quanto riguarda il calcio dilettantistico. Si sta tra poco per accodare anche la Campania, mi sembra ovvio vista la situazione che si respira da quelle parti, e poi ci saranno altre situazioni pure che andranno ad essere interrotte in giro per altre regioni. Per il momento, per quello che riguarda la regione Marche, no. Da quello che trapela, nulla di ufficiale, però da quello che trapela della giornata di oggi, dall'incontro che c'è stato proprio con il presidente di regione Acquaroli e quello che è stato il comitato regionale, appunto sembrerebbe che si va verso la continuazione di quello che sono i campionati dilettantistici, però con la riserva di rivedere la cosa tra 7-10 giorni. 7-10 giorni ci arriviamo o prima? Che dici Stefano? Perché secondo me
se i numeri sono questi non ci arriviamo, perché ricordiamo che oggi il Gores ha comunicato che i positivi sono registrati, quindi sono quelli di ieri comunicati oggi. Sono stati 321, 122 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Ancona. Purtroppo anche oggi si sono registrati due vittime, due ultra novantenni. L'età in questo caso gioca e non gioca, perché sono sempre persone che non ce la fanno. Una signora di 94 anni di Ascoli e un signore di 93 anni di Gabice Mare. Insomma, è ritornata questa impennata per quello che riguarda i decessi e i positivi, tant'è vero che abbiamo dato notizie all'interno del nostro radiogiornale dell'apertura dell'astronave, così era stata chiamata, di Civitanova Marche. 14 posti di terapia intensiva e semi-intensiva saranno aperti. La comunicazione da parte dell'ospedale Riuniti, che ha bloccato le ferie per i propri dipendenti proprio per la previsione dell'impennata. Insomma, questa è la situazione. Dall'altra parte c'è questa apertura. È strano comunque parlare di apertura, sì, degli stadi. Contemporaneamente però nel weekend ci sarà un giro di vite per quello che riguarda la movida e gli assembramenti. Cioè stride un po'
il solito cane che si morde la coda, insomma, in questo caso. Però è chiaro che questa della riapertura degli stadi era una cosa che era stata
E noi siamo fortunati perché stiamo parlando di uno stadio enorme.
Esattamente.
Stiamo parlando di uno stadio enorme in questo momento, con solamente dopo la misurazione dei posti fatta nel mese di settembre-ottobre dello scorso anno, quindi ridotta solo la tribuna che era quella coperta, eccetera, a 3.000 posti, quindi 450 di base. Ma pensiamo a quello che succede attorno a noi, alle altre società sportive, escluso la VIS. Per quello che riguarda il discorso del nuovo stadio che è appena ristrutturato, eccetera, ma la capienza comunque è totale, non è della tribuna solo, ma è totale. Gli altri, di che cosa parliamo?
No, non lo so, effettivamente è molto difficile. Cioè, io provo a immaginare su altri campi, quando, se la cosa andrà avanti, come...
Ma vogliamo buttare lì una così al volo? A Montefano.
Esatto.
Dove abbiamo avuto problemi l'altra volta, no? Di che cosa stiamo parlando? L'apertura in quel caso di quanti posti potrà essere? Come farai a garantire
il Montefano,
la distanza di un metro lateralmente, frontalmente, oltre la misurazione della febbre, il posto numerato, nominale? Cioè...
Ma infatti la scorsa partita al Montefano, che poi non ha disputato per discorsi relativi appunto al Covid, aveva già comunicato che avrebbe comunque giocato a porte chiuse proprio per l'impossibilità di poter garantire quelle che sono i protocolli vigenti.
Per fortuna.
Diventa complicato.
In più adesso con i casi positivi in casa.
Appunto. Diventa veramente molto molto difficile, quindi non so come la gestiranno questa cosa, io la vedo molto dura, francamente. Non voglio essere negazionista perché non fa parte di me, però bisogna essere realisti nella situazione che stiamo vivendo e che ogni giorno purtroppo va aumentando con i contagi e con le cattive notizie, e quindi tutto porta a pensare, a ragion di logica, che sì, questa domenica probabilmente si gioca, però la prossima già siamo in forte dubbio, cioè qua si va veramente, non dico di giorno in giorno, ma di settimana in settimana, a vedere com'è la situazione e capire se si possa andare avanti o meno.
Direi più proprio giorno per giorno.
Non volevo essere troppo
proprio
drastico,
qui è giorno
però,
per giorno, perché stiamo sviluppando dei numeri veramente. Comunque, vabbè, c'è stato l'incontro con i prefetti per quello che riguarda il giro di vita di fine settimana. Fa un po' sorridere il fatto, insomma, che sia stato convocato, adesso non vorrei offendere nessuno, ma l'ho già detta sta cosa, cioè la movida d'Ancona, parlando della nostra città, è stata centrata come Piazza del Papa, no? La movida, il problema della movida è stato quello, cioè è Piazza del Papa, vabbè.
Fosse solo quello.
No, vabbè, però insomma adesso è stata coinvolta, certo, la prefettura, eccetera, eccetera. Però Piazza del Papa è sede della prefettura.
Certo.
Cioè basta aprire la finestra e fare, come si dice ad Ancona, uno sgaggio dalla finestra quando vedi che c'è un assembramento, oppure il piantoni, dai l'autorizzazione ai piantoni di fare ogni tanto un giretto da dietro la garritta, uscire fuori e farsi vedere in Piazza del Papa, che il problema, insomma, ricordare, non ti dico intervenire, ma ricordare, insomma, ragazzi, attenzione, ci potrebbe essere che qualcuno intervenga. E invece fino adesso è stato girato la testa dall'altra parte, in sostanza, e adesso ci si sveglia dicendo è un problema.
E questo, caro il mio Stefano, sarebbe un argomento da poter approfondire, sì, però sappiamo che qua purtroppo dobbiamo parlare di calcio. Sì, apriamo anche queste parentesi perché è giusto farlo, perché come dicevo va un po' a braccetto la situazione Covid con lo sport.
Andrea
D'Ancona
sulla nostra
farlo.
Pagina Facebook, ricordiamo che potete scriverci, ovviamente non l'abbiamo detto in apertura, 334 35 20 488 SMS, WhatsApp, ma anche tramite la nostra pagina Facebook. Andrea D'Ancona, con lo pseudonimo di Alain Delon,
wow,
e così compare. Se non ci sono i controlli, ha voglia dei DPCM, e hai perfettamente
appunto
ragione.
Appunto, giusto.
Mi fa sorridere tra l'altro un commento che riguarda un po' il calcio, un po' no, chi si è ricordato così di punto in bianco, siccome c'è un momento di stasi per il calcio, si è ricordato della celere. Ce li ricordiamo, no? I famosi celerini che accompagnavano gli ultras, in tutti i sensi li accompagnavano. E allora qualcuno ha detto: ma ce l'abbiamo fermi, perché non li mandiamo a dare una svegliata alla movida?
È vero.
Io mi immagino le scene.
Pensa là in mezzo a tutto quel polverone di gente, cosa
ai navigli. Mi immagino le scene ai navigli con chi ruzzola in acqua.
Vabbè. Allora diamo un'occhiata invece a quella che sarà la giornata. Dai, tempo che tu, Stefano, chiami il nostro primo ospite. Allora, quinta giornata che prevede le seguenti partite: Anconitana Val di Chienti, ore 15. Poi gli altri match alle ore 14:30: Atletico Azzurra Colli contro Urbania, Biagio Nazaro Chiaravalle San Giustese, Fossombrone Atletico Gallo col Bordolo, Jesina Urbino Calcio. Attenzione che qua qualcosa credo che sia stato rinviato, tipo il match dell'Urbino, credo, poi dopo controlliamo bene. E poi Marina Calcio contro Fabriano Cerreto, Porto d'Ascoli Atletico Ascoli, San Marco Servigliano Lorese Montefano e Vigor Senigallia contro Grotta Mare. Questi i match appunto della quinta giornata. Poi,
vabbè, questi quelli in programma, poi in dopo programma, andiamo a vedere,
mi sembra,
quelli
se non
reali.
Erro, credo che l'Urbino sia stata rinviata, poi comunque
adesso
dopo ti guardo bene.
Sì, sì.
Intanto abbiamo con noi il nostro primo ospite, andiamo celeri con lui perché è impegnato, e allora io ho il piacere di ritrovare un amico di Radio Tua di Punto Bianco Rosso, l'allenatore del Barbara Calcio, ovvero Lorenzo Ciattaia. Buonasera mister, ben ritrovato.
Buonasera, grazie dell'ospitalità e buonasera a tutti.
Allora, andiamo celeri con te, che so che sei alle porte dell'inizio dell'allenamento, quindi ti teniamo poco, mister. Allora, Lorenzo, con te per parlare, visto che sei stato l'ultimo ad affrontare l'Anconitana nel match amichevole di sabato scorso dello Stadio Dorico, match terminato 3-3, intanto quali sono state le sensazioni di entrare al nuovo Dorico?
Sicuramente le sensazioni sono bellissime, perché ricordo quando da ragazzino andavo con mio padre a vedere l'Ancona al Dorico, ritrovare comunque il Dorico che è, diciamo, è ritornato agibile, vivibile, è una cosa bellissima. Io mi ricordo un Ancona Torino del lontano, sembra l'anno che siamo andati in Serie A, quindi sono ricordi bellissimi sicuramente, uno stadio molto affascinante.
Assolutamente, poi sappiamo comunque un impianto che sarà ancora più ristrutturato e rimodernato, e quindi poi sicuramente sarà ancora più vivibile con la modernità del caso.
Sì, anche perché l'Ancona deve stare a livello almeno di allenamento nel cuore della città.
Assolutamente.
Vivere la città.
Certo, e già comunque che da quest'anno c'è questa possibilità, già è sicuramente una bella notizia e una bella base per quello che è il presente e il futuro del calcio dorico, visto che per anni e anni, insomma, questa squadra non ha mai avuto pace, avendo girovagato un po' per tutta la provincia.
Assolutamente.
Allora, mister, dicevamo, sei stato l'ultimo ad affrontare l'Anconitana nel test amichevole, terminato 3-3. Quali sono state le sensazioni che hai avuto da questa partita e, appunto, che effetto ti ha fatto questa nuova Anconitana di Marco Lelli?
Sinceramente parliamo sempre di un amichevole, quindi magari c'è da andare a vedere anche i carichi di lavoro che giustamente avevano messo dentro, sapendo già da qualche giorno che non si sarebbe giocato. Quindi sicuramente una squadra con un grosso potenziale, una squadra che sicuramente sta crescendo, dovrà crescere, perché è normale che sia così, perché siamo soltanto alla quarta giornata sempre del campionato, quindi è normalissimo. Però una squadra che sulle basi a livello di potenziale ha un alto potenziale. Sono convinto che se questa squadra, vedendo anche dalle sensazioni che ho avuto dall'esterno, seguirà il mister e tutto lo staff, e soprattutto sapendo il potenziale dei singoli che ha, se riescono a fare un'amalgama, diciamo, fare squadra tra di loro, volersi tra virgolette bene, perché questa è la cosa principale secondo me quando parliamo di grossi nomi, e cercare subito di mettersi, come si dice, amore uno con l'altro, in quella maniera lì. Se loro riescono a fare quello, sicuramente a fine stagione festeggeranno quello giusto che sia l'Ancona in Serie D.
Ecco, infatti quello che anche mister Lelli parlava nelle scorse settimane, ma anche gli stessi giocatori, quello che manca ancora appunto è un po' l'amalgama, perché sappiamo, squadra partita in ritardo, giocatori arrivati un po' alla volta, e quindi è chiaro che il gruppo lo fa il cammin facendo. Secondo te cosa manca, ecco, a parte l'amalgama? Perché ad Ancona si parla sempre che a questa squadra possa mancare ancora un centrocampista che detti i tempi, possa mancare addirittura anche un altro difensore centrale, perché io credo poi il reparto offensivo, credo che come ce l'abbia l'Ancona, in questo caso l'Anconitana, forse nessuno ce l'ha in questa categoria, e anzi forse è un reparto offensivo di lusso anche per la stessa Serie D.
Assolutamente sì, davanti il potenziale che ha davanti l'Ancona è enorme, può trovare il gol in ogni momento, a Falconieri che è veramente un toro, un gran bel giocatore, ma non solo lui.
Che ricorda un po' Mastro Nunzio, no?
Lo fa,
te lo ricorda anche a te, vero?
Sì, esteticamente, ma allo stesso tempo anche un po' per le moventi.
Esatto.
Quindi, ma lui e anche gli altri ha un potenziale davanti enorme. Forse magari io non conosco benissimo dietro, se magari sì, il campionato d'eccellenza è un campionato durissimo, magari anche sul reparto come la difesa, se c'è un altro giocatore che diciamo può dare garanzie, anche voglio dire messo insieme a chi già c'è che sono ottimi giocatori, potrebbe servire. Forse sì, a centrocampo magari un giocatore, il classico, come si dice, direttore d'orchestra.
Il play, il famoso play.
Il famoso play non guasterebbe, sicuramente se su questa squadra ci venisse messo dentro un giocatore con caratteristiche importanti sia tecniche che tattiche, che ai tempi di giocata questa è una squadra che mano a mano può solo andare a crescere e poi lo può, diciamola chiaramente, lo può stravincere il campionato. Quindi magari tanti, no, visto la partenza, quindi già subito le critiche, ragazzi, le prime giornate sono così. Viene l'Ancona, tutti danno il triplo, e si è partiti magari con qualche giorno in ritardo, però ecco, io continuo a ripetere che è la candidata principale per vincere questo campionato e veramente andare a fare un altro tipo di campionato, perché giustamente nessun amante del calcio vuole vedere l'Ancona lì. Però ecco, ripeto, la società sta facendo benissimo, secondo me, hanno fatto un grande lavoro, hanno investito parecchio, comunque io anche sabato ho visto in amichevole il presidente Marconi sempre vicino alla squadra, quindi ecco, secondo me magari compattare tutto l'ambiente, compattarsi tutti vicino al presidente, alla società, e si arriva dove si deve arrivare.
Assolutamente, squadra comunque di partita in partita che dimostra la propria crescita, però come tu hai ben detto, il campionato d'eccellenza è un campionato complicato e vedendo da fuori, conoscendo quelle che sono anche le rose di questo girone, secondo te più equilibrato quest'anno rispetto alla scorsa stagione?
Sì, per assurdo quest'anno ci sono squadre che hanno, diciamo, si sono mosse un po' di più, per assurdo. Però le squadre che secondo me alla fine potranno andare a dar fastidio, tra virgolette, all'Ancona, io dico la verità, ma non perché non credo molto nemmeno sull'Atletico Ascoli, dico, devo essere sincero,
che ha avuto le sue difficoltà comunque all'inizio,
ma secondo me non è una squadra costruita benissimo. Secondo me l'unica squadra che potrebbe, le uniche due squadre, forse no, l'unica, mi sono espresso male, che potrebbero dare un pochettino fastidio all'Ancona sono la Vigor Senigallia, che comunque ha il suo impianto di gioco, una buona squadra, un mix di esperienza gioventù, un ottimo allenatore che potrebbe, diciamo, ecco, contendere qualcosa, e forse il Porto d'Ascoli, che però anche loro hanno avuto le loro difficoltà.
Esatto.
Le due squadre potrebbero un attimino contendere qualcosa, però ecco, ripeto, se l'Ancona riesce a fare blocco ancora di più, andrà come un treno.
Tu mi hai parlato di Vigor Senigallia, ti dirò che io quando ho visto Anconitana Vigor al Del Conero alla seconda giornata, l'Anconitana mi fece una bellissima impressione, soprattutto nei primi 45 minuti. Tu me l'hai messa tra quelle squadre, tra le due squadre che potrebbero dargli fastidio, allora tra me mi ho pensato subito, beh, se dà fastidio la Vigor Senigallia, allora sto tranquillo nei confronti dell'Anconitana, visto per come l'ho vista in quella partita.
No,
là
sicuramente l'Anconitana è superiore a tutti, ripeto, se questa squadra riesce man mano ad amalgamarsi sempre più, come dico sempre io, se i 22-24 componenti della rosa riescono ad iniziare come deve essere per fare la differenza della stagione, ad amarsi l'un l'altro, a sputare il veleno l'un l'altro, altre problematiche non ci possono e non ci sono.
Allora, ok, intanto parlavi anche di Porto d'Ascoli e possiamo dire, se non è stato detto ieri, non so Stefano, è stato detto ieri dell'avvicendamento in panchina? No, mi dicono di no dalla regia, allora lo dico io. Davide Ciampelli, l'ex allenatore proprio dell'Anconitana della passata stagione, il nuovo allenatore del Porto d'Ascoli che va a sostituire Zappalà. E quindi sicuramente un ex in più sulla panchina della formazione appunto di Porto d'Ascoli, che sicuramente avrà un po' il dente avvelenato, quindi vorrà farsi vedere. Una sfida ancora più accesa sarà quando si affronteranno le due squadre. E qua intanto c'è un messaggio per te che ci scrive Joe, ti domanda per il mister, cosa ne pensa del suo giocatore Filippo Apolloni?
Filippo è un ragazzo praticamente locale, nel 2001, che gli ultimi anni ha fatto sempre la seconda categoria facendolo bene, un ragazzo che magari ha fatto un percorso inverso, tanti ragazzi fanno magari dalle giovanili, lui invece si cimentava subito con i grandi, con diciamo le categorie dove c'è da veramente tirare fuori gli artigli. È un ragazzo che ci mette tanta voglia, c'ha anche delle qualità sia a livello fisico, perché c'ha un gran fisico, c'ha forza, è un ragazzo che potrà togliersi delle soddisfazioni, perché anche perché è partito con il piede giusto anche a livello di atteggiamento, quindi sicuramente.
A proposito di ragazzi giovani, l'Anconitana ne ha diversi quest'anno in rosa, uno che arriva dal Fossombrone, o Fossembronese come si chiama oggi, che è Loberti. Credo che tu lo conosca.
Sì, lo conosco perché per un mese si è allenato con me. Si è allenato con me perché la persona che diciamo lo seguiva e mi aveva chiesto la cortesia di poterlo far allenare, mi ha detto, perché conoscendo magari la metodologia di lavoro, che faccio, quindi mi ha chiesto questa cortesia, io ho detto assolutamente sì. Infatti a qualcuno gli ho detto subito, ma siamo impazziti, quindi in eccellenza del Serie D non cercano questo giocatore, perché questo è un grosso giocatore. Vi assicuro che questo è un grosso giocatore.
E abbiamo iniziato a intravederlo, effettivamente, già è stato decisivo quando è stato messo in campo, già nella partita precedente contro il Servigliano, ha fatto veramente un gran bel match.
Un ragazzo che ha forza fisica a gamba, ha veramente dentro il campo, lo vedi, è un uomo proprio, non ha paura di nulla, ma è uno che c'ha veramente... È difficilissimo da tenere dentro il campo perché c'è una forza fisica importantissima e allo stesso tempo è inesauribile. E quindi questo secondo me è stato un grossissimo acquisto da parte dell'Anconitana, e secondo me gli darà una grossissima mano. Un under così in categoria non si trova.
Veramente molto molto forte, davvero.
Sì, assolutamente.
Allora, io prima di salutarti, visto che quest'anno alleni il Barbara, formazione dove tu comunque hai bei ricordi, dopo l'esperienza non proprio felicissima di Osimo, dove tra l'altro ho letto un'intervista tua ultimamente dove avevi pensato di non allenare più, invece solamente il Barbara hai detto poteva farmi tornare. Tu a Barbara hai vinto un campionato, e l'obiettivo di quest'anno del tuo Barbara qual è?
Ma l'obiettivo, sinceramente, è un obiettivo di fare un campionato, di togliersi qualche soddisfazione. Magari sappiamo che c'è qualche squadra che magari ha investito un po' di più, oppure magari punta proprio in maniera diretta, senza mezzi termini, alla vittoria. Però noi vorremmo, ecco, fare un campionato dove arrivare almeno tra le prime 4-5. Anche perché si viene dalla stagione scorsa dove loro, diciamo che si sono salvati per il Covid, perché altrimenti comunque sia da terzi ultimi sarebbero retrocessi se non avessero bloccato cristallizzato le classifiche. Quindi sicuramente si vuole fare un campionato dove togliersi qualche soddisfazione.
Siete preoccupati per questa situazione appunto inerente al Covid-19? Come la vivi, come la vivete, insomma?
Vi dico la verità, io vedo una cosa, vedo che i ragazzi sono molto responsabili, molto, perlomeno io parlo dei miei ragazzi, ma penso che sia dappertutto uguale. Quando si parla di campo si cerca di evitare magari assembramenti, spogliatoi separati, vanno comunque sempre a fare la doccia in tre persone, stai docce, vanno in tre. Io penso questo, penso che è stato fatto bene a non fermare i campionati, perché... sicuramente il virus può essere dappertutto, però dico pure che il punto dove potrebbe essere meno di tutto è dentro un campo da calcio, perché se andiamo a vedere, qui esuliamo dal calcio, diciamo, però se andiamo a vedere in maniera chiara quando è che è esploso veramente il virus di nuovo, quando sono ripartite le scuole, ma non perché a scuola, anche a scuola i professori fanno un lavoro ottimo, tengono a distanza, però dentro ai pullman, alle cose, i trasporti sono tutti appiccicati. Quindi secondo me un campo da calcio è uno dei luoghi più sicuri.
Ho capito. Enrico Due che ti scrive: grazie a mister Ciattaia per le belle parole, in bocca al lupo per il campionato. Questo è il messaggio che ti arriva da parte di Enrico. Va bene mister, io ti ringrazio, ti lascio allora al tuo allenamento, visto che sono le 19:01, quindi guarda, siamo stati anche puntuali.
Grazie come solito per la grande disponibilità, e viva il lupo, e un grosso in bocca al lupo all'Ancona, all'Anconitana, perché si finisca questo campionato con una bella vittoria, in modo tale di ricominciare a riassaporare leggermente un po' di calcio più vicino a, a ciò che compete.
Ce l'auguriamo veramente. In bocca al lupo per la tua stagione.
Viva il lupo, un abbraccio a tutti, buona serata, grazie.
Ciao, grazie altrettanto, ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, il mister Lorenzo Ciattaglia, che ogni tanto abbiamo il piacere di ospitare sulle nostre frequenze. Intanto continuano ad arrivare notizie contro notizie, com'è la situazione, com'è non è la situazione. Intanto ricordiamo che della quarta giornata sono 3 le partite da recuperare: Urbino, Urbania, Montefano, Vigor Senigallia, San Giustese, Anconitana. Della terza giornata, Urbania, San Giustese. Tanto per rimanere in tema e poi vedremo come va a finire tutto il resto.
Che
non è proprio così facile.
Non lo so. Intanto io, Stefano, ti confermo quanto ti dicevo, che Jesina Urbino non si giocherà, perché c'era stato un comunicato ufficiale nei giorni scorsi dove questo match veniva rinviato, quindi mi risulta questo. E poi c'è quest'altra che invece riguarda il Montefano, perché tramite proprio il sito ufficiale della formazione Viola comunica la SSD Montefano Calcio, comunica che i calciatori Viola che hanno manifestato nei giorni scorsi dei sintomi sospetti di Covid-19 sono stati sottoposti al tampone molecolare il cui esito è stato positivo. E quindi anche quindi qua si apre
si rischia che una si ferma anche il Montefano.
E ricordiamoci che il 1° novembre ci sarebbe proprio il match tra Montefano ed Anconitana, che quindi a questo punto bisogna veramente tenere d'occhio. Si rischia. Oggi siamo il 22. Già il rischio che come dicevamo prima, di giorno in giorno, di settimana in settimana, si valuta il fatto di proseguire o meno i campionati. Adesso anche qua è il Montefano che certifica che ci sono positivi in casa ancora, e quindi continueranno a rimanere fermi. Già hanno rinviato la partita di Coppa, hanno rinviato la gara di campionato dell'ultimo weekend, e quindi sarà ancora un altro weekend senza calcio per quanto riguarda il Montefano, e il rischio è concreto che anche quella del 1° novembre rischia di saltare anche quella ad oggi. Stiamo a vedere, qua ci sono sempre notizie in divenire e non ci si annoia mai di questi tempi, mi sembra di capire.
L'avevamo detto che il rischio c'era. Poi ancora messaggi qui fermi, poi andiamo in pubblicità perché dobbiamo recuperare il primo break che abbiamo saltato.
Gianluca, sicuramente un po' di confusione su questo nuovo DPCM,
c'è
specie sulla riapertura degli stadi. Saluti a Cristian da Gianluca. Ciao Gianluca, grazie per il messaggio come al solito presente. Un po' ce n'è, staremo a vedere. Io qua veramente non so come può andare a finire. Poi Diego, se gli ospiti sono 30 qui al Del Conero, figurati quando gli anconetani vanno in trasferta. Ciao, complimenti a voi i due. Diego,
il rovescio della medaglia, no?
In trasferta credo che quest'anno i tifosi ancora non ci saranno. Ecco, già mettiamola giù così, io credo
molto scarso.
Molto spesso sarà così.
Rena, a cui do un abbraccio per il semplice fatto che ci ha fatto sapere che è già andato a comprare il biglietto.
Hai visto, pensavo di fare a cazzotti per prendere un biglietto, invece acquistato nel deserto dello stadio del Conero. Un saluto a te e dai, intanto.
E prima di andare in pubblicità, messaggio di Massimiliano che sulla nostra pagina Facebook dice: mi sono sintonizzato ora a causa lavoro, sei perdonato. Un paio di cose da chiedere. La prima: è confermato che i vecchi abbonati domenica possono entrare? La seconda: è sicuramente impopolare, ma credo che se si continua a giocare con metà della rosa nei vari campionati è meglio chiudere e ricominciare i momenti migliosi. Ci sarebbero campionati falsati con squadre costruite magari per vincere che si trovano a causa virus in posizione di classifica non vere. Non mi ci mandate, ma la penso così. Assolutamente non è nostro uso e costume mandare nessuno a quel paese. Allora, per quello che riguarda domenica e il discorso degli abbonati, è stato detto proprio ieri qui sulle nostre frequenze da Montechiari che praticamente prelazione per gli abbonati, nel senso che gli abbonati possono, come tutti gli altri, andare oggi ancora c'è la possibilità, e domani sia allo stadio del Conero che allo stadio Dorico, con orari differenti per quello che riguarda le due possibilità. Poi se le trovo al volo, me l'ero preso l'appunto, ma l'ho utilizzato stamattina a una telefonata che mi chiedeva appunto di ricordare gli orari. 16 Eccolo qua, al Dorico 16:20 e allo Stadio del Conero 16:18. Questi gli orari. Ora, Stadio Dorico, lo ripeto, oggi e domani dalle 16 alle 20, quindi ancora c'è la possibilità di acquisto di biglietti allo Stadio Dorico, mentre al del Conero dalle 16 alle 18. Cosa succede? Chi prima arriva meglio sta, questo è alla base. Però per gli abbonati dello scorso anno la società ha messo a disposizione 3 tagliandi da utilizzare nel corso delle prossime gare, sia in Coppa che nel campionato, per entrare gratuitamente. Quindi anche se non hai posto adesso, comunque il tuo tagliando lo puoi ritirare eventualmente da utilizzare nella prossima partita casalinga. Quindi gli abbonati dello scorso anno hanno 3 ingressi omaggio che potranno utilizzare o per le partite del campionato o nelle partite di Coppa che si giocheranno in casa. Il tetto totale di coloro che potranno entrare allo stadio del Conero domenica è di 450, cioè il 15% della capienza, da decurtare però dei 30 che sono riservati alla squadra ospite, e poi in realtà ci sarebbero altri 30 per gli under 14, sempre di casa Anconetana, che vorrebbero andare a vedere la partita al prezzo di 5 euro biglietti, 10 euro il normale, 15 VIP, under 14 a 5 euro, ma sono a disposizione un massimo di 30 tagliandi per i bambini, che dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto. Questo per dire il tutto. Poi c'è chi la vede cotta, chi la vede cruda, perché ridevo già nella giornata di ieri con i vostri pensieri. Intanto c'è GG67 che ci scrive: adesso sarà colpa nostra che giochiamo in uno stadio da Serie A. Avevamo fatto la Serie A, la B e la C, non so con chi ce l'aveva GG67, poi me lo fai sapere, perché sai, scorporando il messaggio con il tempo non ci capiamo. Chris, è per te. Io e mio figlio abbiamo fatto il biglietto, ciao Fiorella.
Perfetto, fa piacere Fiorella che domenica torni a vedere i biancorossi, tra i pochi intimi, però dai, insomma dai, la presenza.
Luchino: domani vorrei andare a prendere il biglietto, non sono abbonato, ma se finiscono avvisa qualcuno, no, sito eccetera, non vorrei uscire dal lavoro di corsa e poi magari rimango fregato. Ha scritto altro. Comunque, Luchino, al momento non mi pare che ci sia tutta questa frenesia, va tranquillo. Dai.
No, anche perché intanto, secondo me, comunque un po' di paura c'è sempre. Perché adesso mettila come ti pare, però intanto un po' di timore c'è, e quindi questo un po' frena, ovviamente. Allora, prevendita che continuerà anche oggi con i medesimi orari del Conero, 16:18, Dorico 16:20. Ok. Poi per domani, dopodomani, l'apertura dei botteghini è ancora al vaglio della società.
Ricordiamo che tanto il biglietto è nominale alla fine, quindi,
sì, esatto.
Quindi c'è sempre il problema che chi prima arriva.
Anche Alex, vedo che
meglio è.
Esatto, anche Alex dice: biglietto preso da ex abbonato, preso gratis. A che ora è la partita domenica? Ore 15.
Ore 15. Alex. E quindi ci conferma Alex che per gli ex abbonati la possibilità di acquistare il tagliando gratuitamente. Sono 3 i match che la società ha messo a disposizione per ogni abbonato. Ofagna, Paolo, ciao Paolo.
Anche Paolo d'Ofagna è stato rapidissimo, già 3 biglietti per domenica li ho acquistati, forza Anconitana, un saluto da Paolo d'Ofagna, ciao.
Ecco,
ciao,
c'è il discorso proprio questo da una parte, che non è stato fissato un numero, un tetto massimo di biglietti che può essere acquistato da chi va ad acquistare con il proprio abbonamento il biglietto, quindi attenzione che poi dopo possono finire velocemente. Con il Montefano pure il 4 in Coppa, ma dovremmo giocarlo dopo Valdichienti, Montefano già rinviata, ci scrive questo nostro amico. Sì,
vediamo.
Infatti,
allora cioè... Stefano, io direi di fermarci, perché qua in combro mi arrivano anche i messaggi degli ospiti che hanno impegni e tutto, quindi dobbiamo stringere veramente. Ci fermiamo per il nostro primo
break,
pubblicitario.
A tra poco. Poi subito con gli ospiti.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal primo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, 334 35 20 488, il numero a vostra disposizione per intervenire, e entriamo insomma dal vivo con i primi ospiti seri, nel senso di casa anconitana, per parlare un po' dei nostri colori biancorossi.
Assolutamente, allora questa sera abbiamo il piacere di trovare appunto biancorosso il difensore dell'anconitana Nicola Sibogio. Che è caduto
la linea.
Speriamo non si sia fatto un male, visto che è rientrato adesso.
No, assolutamente.
Allora, intanto messaggi che arrivano. Eugenio, si può ritirare in altra data i biglietti gratuiti per gli abbonamenti. Allora, avete a disposizione 3 tagliandi della vecchia stagione da poter recuperare. E quindi, quando volete, cioè se tu Eugenio non puoi assistere alla partita in questa domenica, sai benissimo che hai 3 biglietti a disposizione e potrai sfruttarli in altre date, sia per il campionato che per la Coppa.
Esatto, non c'è una limitazione Eugenio, quindi tranquillo, se salti questa la puoi ritirare tranquillamente per la prossima.
Ok, intanto Nicolas Sibogio lo ripresentiamo, credo che sia al telefono questa volta. Ciao Nicolas.
Ciao, buonasera.
Allora, intanto come stai Nicolas, visto che sei appena rientrato da noie muscolari, no?
Sì, ho avuto un affaticamento muscolare che mi ha tenuto fermo, diciamo, settimana scorsa, però ora sono rientrato tutto a posto, ecco.
Allora, sei rientrato praticamente martedì, no? A fare allenamento in squadra, dopo un paio di giorni, insomma, di riposo che vi siete presi. Allora Nicolas, per te prima stagione ad Ancona, come ti stai trovando in queste prime partite, al netto naturalmente di un nuovo gruppo che deve ancora deve trovare i suoi meccanismi, i suoi insomma incastri giusti per trovare l'amalgama?
Sì, guarda, ti devo dire che mi sto trovando molto bene, ecco, stiamo formando un gran gruppo per riuscire ad arrivare a quell'obiettivo che ci siamo prefissati. Settimana per settimana, dal 24 agosto, stiamo lavorando proprio su questo, perché penso che alla base, diciamo, di tutto ci deve essere un gran gruppo per raggiungere degli obiettivi importanti, ecco.
Un gruppo, come dicevamo, totalmente nuovo. Tu magari qualcuno di questi li conoscevi anche, magari li avevi già affrontati nella tua esperienza nel campionato di Serie D quando hai giocato in Umbria. Insomma, per te le esperienze in Umbria ci sono state. Ricordiamo che arrivi dallo Sporting Club Trestina, tanta Serie D per te e sicuramente l'esperienza non ti manca. E al tuo fianco, tra l'altro, nella tua reparto c'era un altro che sicuramente di esperienza Non è da meno, ovvero Damiano Zanon. Com'è giocare a fianco di un giocatore del genere, del suo curriculum?
Ma giocare a fianco a un giocatore del genere c'è solo da apprendere, ecco. Sicuramente, come dici tu, non c'ha nulla, diciamo, da che vedere in queste categorie, sia per esperienza che per tutto, ecco. Giocare al suo fianco, come ti dicevo prima, c'è solo da guardare, da apprendere, ecco. E poi solo migliorare, ecco, giocando al fianco di un giocatore del genere.
Una squadra che ha iniziato, sappiamo, un po' con questo passo falso di Marina, non giocando benissimo, magari ci si aspettava molto di più, però abbiamo capito da quella partita che insomma è stato un approccio un po' sbagliato, poi tra una cosa e l'altra comunque ci si è messa anche la sfortuna, in una giornata negativa poteva comunque venire fuori un risultato sicuramente migliore. E poi una squadra comunque in crescendo, no Nicolas? Ce l'abbiamo visto nelle tre partite di campionato affrontate, una squadra che è sempre migliorata di gara in gara, dimostrandosi anche una bella corazzata nel reparto offensivo, no?
Sì, come dicevi tu, siamo partiti un po' così, forse perché magari non ci siamo calati diciamo nel modo giusto in questo campionato. Poi prestazioni sì, sempre a migliorare, peccato per il pareggio anche venuto un po' così con il Senigallia. Poi ecco la vittoria con il Val di Chianti in Coppa, la vittoria per 6-0 in campionato contro il Servigliano, che poi lo stesso Servigliano è andato a vincere contro il Marina, quindi ecco non è che... Però sì, una squadra sempre in crescendo, ma come ti dicevo anche prima, noi lavoriamo settimana per settimana per cercare l'amalgama giusto, no? tra questo gruppo che è completamente nuovo. Quindi ecco, domenica sarà anche un'altra partita in cui... sicuramente cercheremo di dare il massimo per raggiungere diciamo questi tre punti che sono fondamentali, ecco, anche perché noi non possiamo permetterci dei passi falsi.
Val di Chianti Ponte, già affrontato nella gara di Coppa, ricordiamoci, ottima prestazione da parte vostra in quel match, quindi già una squadra che conoscete, però anche è vero che in questo caso anche l'avversario vi conosce e quindi sarà una partita sicuramente più difficile rispetto a quella già disputata in Coppa.
Sì, secondo me sarà una partita totalmente diversa da quella della Coppa, voi per gli stimoli e anche per le motivazioni, ecco, non che la Coppa Italia sia una cosa da snobbare, però ecco, magari gli stimoli e le motivazioni saranno diciamo diversi, sono, ecco.
Allora, ci sono dei messaggi che arrivano per te, Nicolas. Allora, intanto Lele dall'Austria ti scrive: forza Ibu, muriamo sta difesa, grazie, grande forza anconitana. Come vedi, qua ci ascoltano da ovunque, anche dall'estero. Poi Enrico 2 che scrive: a noi annullano i gol regolari, un gol regolare. Nicolas Ibogio, ti ricordo dello 0-0 a Termoli, l'anno che abbiamo vinto noi il campionato di Serie D, tu eri in campo e facesti una bella partita.
Sì, sì, quell'anno poi ne parlavo anche con mister... un paio di settimane fa, lui faceva il secondo a Cornacchini, sì, quell'anno loro vinsero il campionato, noi arrivammo terzi, perdemmo 2-1 ad Ancona con doppietta di Degano, anche sì, quell'anno sì, che loro poi vinsero il campionato.
Tante piazze importanti per te, Nicolas, perché è vero che hai giocato tantissimi anni in Serie D con un'apparizione di una stagione a Gavorrano in C2, però tanta Serie D, però comunque piazze importanti perché Viterbo, Taranto, Matelica, L'Aquila, Messina, insomma, esperienza su questi campi e con queste piazze sicuramente ti forgiano, no?
Sì, 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 ho avuto la fortuna di poter giocare in queste piazze calde, ecco, che magari ti formano sia caratterialmente, vuoi o non vuoi, e anche, diciamo, no, poi giocate anche con, ho avuto la possibilità di giocare anche con compagni che tuttora calcano campionati importanti di Serie B o anche Serie C, quindi avere questa fortuna ti forma sia caratterialmente, come dicevo, anche a livello, no? Apprendi tanto.
Ti ha sorpreso la chiamata dell'Ancona?
Sì, sì, però non ci ho pensato due volte ad accettare questa offerta, ecco.
Piazza comunque importante nonostante la categoria, poi sicuramente la sfida è importante quando si tratta di doverla far risalire verso categorie dove l'anconitana manca,
sì,
da tanti anni, no?
Sì, poi ecco, ripeto, ci ho giocato contro quella volta che loro vinsero il campionato e mi è rimasto sempre, diciamo, sono rimasto stupito, no? Quindi è sempre stato, diciamo, un chiodo fisso, ecco.
Peccato, peccato Nicolas, magari che adesso con questa storia purtroppo del Covid, gli stadi sì è vero che riapriranno domenica, saranno previsti una capienza di 450 tagliandi disponibili per il Del Conero. Peccato che manchi però, diciamo, il cuore pulsante della tifoseria biancorossa, che ha deciso di non partecipare se i regolamenti restano questi. Chiaramente sappiamo la filosofia ultras, e è un po' un peccato, no, non avere il supporto degli ultras biancorossi.
Sì, è un vero peccato, perché sicuramente sarebbero stati un'arma in più per noi, sarebbero stati il dodicesimo uomo per noi, no? Vedere uno stadio così grande senza tifo fa un po' così, ecco.
Fa la differenza per voi in campo? Fa la differenza? Avere il pubblico o no?
Alcune volte sì, perché sai, magari avere il pubblico, no, dalla tua parte può spingere, anche sembra una cavolata, però magari, ecco, in alcune decisioni arbitrali magari può spingere, no, l'arbitro a, se c'è una cosa mezza e mezza, dartela a favore tuo, no?
Certo.
Poi capito, quindi un po' sì.
Assolutamente. Allora, Gianni Red Bull ti scrive: Ibogio, di dove sono originari i tuoi genitori, dato che tu sei nato in Italia?
I miei genitori sono originari della Nigeria, ma ormai anche loro sono tanti anni in Italia. Calcola che facevano le scuole superiori qua, quindi ormai sono anche loro italiani proprio.
Italiani a tutti gli effetti. Sì. Poi Gianluca, Nicolas, domenica altri 3 punti per avvicinarsi alla vetta. Questo è il messaggio che ti manda Gianluca. E Nicolas, voi siete fermi praticamente da una decina di giorni che non si gioca, dalla terza giornata, e ritornare in campo. Allora, siete fermi esattamente dall'11 ottobre, quindi 11 giorni, e si ritorna in campo così domenica. E sicuramente potrà mancare un po' il ritmo partita, cosa dici? Perché poi quando non si giocano gare ufficiali, è vero che c'è stata di mezzo un'amichevole, però poi magari un po' si perde a restare un po' fermi così.
Forse un po' il ritmo lo perdi, sì, però ecco, tanto io penso che la domenica, più che il ritmo, tu è tutta anche una questione di testa, no? Di mentalità. Se tu entri con la mentalità vincente, nel senso che dici voglio vincere, non c'è ritmo partita o quant'altro, può essere fermo anche da 2 mesi, puoi soccombere, sì, però se c'è le motivazioni e la voglia giusta, fermo da 11 giorni, 10 giorni che sia, non lo senti, ecco.
Paolo D'Offagna, Ibo, domenica anche senza la Nord ci faremo sentire, non ti preoccupare. Un saluto da Paolo D'Offagna. Quindi qua i tifosi, comunque, nonostante mancherà la curva Nord, cercheranno di incitare e far rumore più che possono. Poi Pierluigi che scrive: grande Ibo, insomma sei già entrato, lo vediamo dai messaggi, già negli affetti dei tifosi biancorossi, quindi credo che ti faccia molto piacere questo.
Sì, fa molto piacere, sì. Vuol dire che sto facendo un buon lavoro, ecco.
Assolutamente sì. Allora Nicolas, io ti ringrazio per essere stato con noi, noi naturalmente ci vedremo domenica al campo e speriamo possano arrivare altri 3 punti che contribuiscano a questa rincorsa verso la Serie D di questa nuova Anconitana.
Certo, speriamo.
Ciao, grazie.
Ciao, buona serata. Grazie,
grazie, grazie, buona serata a te.
Bene, lasciamo anche Nicolas Ibogio sul Frequenze di Radio Tua per la prima volta. L'abbiamo tenuto qua velocemente, anche perché qui ci sono tutta una serie di impegni, ognuno c'ha da fare,
oggi
c'ha le cose
.
Sue, abbiamo chi rischia di diventare papà di corsa mentre siamo in diretta, cioè le cose sono tante, quindi andiamo velocemente in pubblicità, anzi no, aspetta, faccio un break, siccome che c'erano 2 domande che si agganciavano,
tu, Stefano, come
che si agganciavano. Allora, Roberto che ci manda questo messaggio: per gli invalidi cosa succede coi biglietti? Allora io faccio un salto velocemente nel sito dell'Anconitana, quindi lo puoi verificare poi dal sito dell'Anconitana, l'avevo tanto bene evidenziato, già è partito tutto, però ce la faccio, mannaggia a chi non ci vede più, all'età che avanza.
Allora,
per quello sarà inoltre consentito l'accesso gratuito allo stadio alle persone diversamente abili con documentazione che attesti almeno il 74% di invalidità correlativo a compagno. I tagliandi a loro riservati potranno essere ritirati, ovviamente, come detto prima, oggi e domani, solito orario, 18:20 per quello che riguarda, 16:20 per quello che riguarda lo stadio Dorico e 16:18 per lo stadio del Colero. Fatto confusione? Lo rifaccio. Allora, per gli invalidi, biglietti gratuiti come nella scorsa stagione, invalidità deve essere almeno del 74%, ingresso per loro e relativo a compagno. I biglietti loro riservati possono essere ritirati allo stadio Dorico dalle 16 alle 20 e allo stadio del Conero dalle 16 alle 18. Questo per quello che riguarda questa partita, attenzione, questa partita, poi tutto in evolversi con aperture superiori. Roberto che si arrabbia, dice: scusate, i miei botteghini aperti solo di pomeriggio e in due giorni lavorativi penalizziamo chi come me al lavoro questa settimana fa il turno del pomeriggio. Non si poteva aprire un giorno la mattina e uno al pomeriggio, oppure aprire anche al sabato, così invece io e mio figlio non possiamo andare allo stadio. Roberto, è un'apertura che è arrivata all'ultimo momento e quindi per questo giro bisogna per forza arrangiarsi in questa maniera. Poi ci sarà modo di capire se verrà concessa un'altra apertura. Noi speriamo che questa sia solo la prima di tante aperture e possibilità di andare a vedere le partite allo stadio. Non t'arrabbiare. Penso che però poi tu possa delegare qualcuno con, se sei un ex abbonato, qualcuno andare a ritirare il biglietto a tuo nome per avere quello gratuito. Sennò chiunque può andarci tranquillamente a prendere il biglietto in altro orario, in questi due giorni, cioè che ne è rimasto praticamente uno, perché fra mezz'ora chiude la possibilità di acquistare i biglietti allo stadio Dorico, anche se Fiorella ci scrive che ha ritirato il biglietto, al botteghino non c'era nessuno, anche perché, sempre una ripetizione, come c'è scritto Paolo da Ufagna, mi pare che fosse Paolo o qualcun altro, che aveva acquistato tre biglietti,
sì,
Paolo da Ufagna, perché chi va può acquistare il biglietto per sé e per altre persone. L'importante è che sia un biglietto sempre nominale e poi dopo all'ingresso dovrà essere accompagnato da documento di identità, come scrive la società. Ci fa anche la rima, continuo con la rima perché dico adesso ci fermiamo per la
pubblicità.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Punto Biancorosso. Eccoci di nuovo assieme, assolti gli obblighi pubblicitari, torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Tua. Abbiamo detto che stiamo correndo come pazzi perché non vorremmo togliere una gioia a chi è il nostro prossimo interlocutore, che è autorizzato tranquillamente a buttare giù il telefono, sì, e correre dove deve correre.
Siamo stati puntualissimi, è 19:30, spacchiamo il secondo. Ben trovato a Matteo Bartoloni, responsabile del settore giovanile Anconitana. Ciao Matteo.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, sei pronto ad accogliere l'acquisto più importante di questo 2020?
Sono pronto, intanto oggi sono andato a comprare da Sport Life una magliettina bimbo dell'Anconitana.
Vedi?
Siamo pronti a tutti gli effetti con un nuovo tesserato.
Perfetto, Matteo Bartoloni, che lo diciamo, in attesa del terzo genito in arrivo, quindi sicuramente ore trepidanti per te. Allora, Matteo, questo 2020, insomma, di questa nuova stagione, mi sa tanto che non sarà sicuramente facilissimo per quanto riguarda le competizioni sportive. Tu, che sei responsabile del settore giovanile dell'Anconitana, insomma, come la stai vivendo? Come la state vivendo?
Ma allora, guarda, intanto è una situazione estremamente particolare, no? Abbiamo detto già nei mesi passati, prima dell'estate, che la situazione era assolutamente straordinaria, quindi al di fuori di ogni ordinarietà. Quest'anno sapevamo che da settembre-ottobre in poi al 99,9% si sarebbe ripresentata una situazione particolare, così è stato. Noi da subito ovviamente abbiamo iniziato le attività con ogni tipologia di accortezza e ad oggi logicamente ci atteniamo come settore giovanile a quelli che sono i protocolli, a quelle che sono le indicazioni. Purtroppo non si ha la possibilità di fare chissà quale programmazione, soprattutto nel momento in cui ci sono i campionati fermi, quindi con allenamenti individuali per i ragazzini e con i campionati fermi, tranne ovviamente l'Under 19 regionale che inizia sabato e ovviamente la prima squadra, per il resto è tutto in divenire e scopriamo di giorno in giorno, navighiamo un po' a vista, cercando ovviamente nelle scelte di mantenere sempre al massimo quella che può essere la tutela in primis verso i nostri ragazzi.
Certamente, ecco, i ragazzi ovviamente si allenano perché questo possono farlo, però poi le partite non si possono disputare, escluso appunto, come dicevi, l'Under 19 regionale, e immagino che non sarà facile per i tesserati più giovani al di sotto dell'Under 19 regionale affrontare appunto questa situazione quando ti alleni soltanto ma poi non hai modo di poter giocare le partite.
Sì, guarda, per chi gioca a calcio, logicamente essendo uno sport di squadra, c'è proprio un'esigenza, una voglia, un bisogno di stare a contatto con gli altri e di applicare il gioco in un certo modo. Ad oggi io dico bisogna ringraziare in qualche modo di poter andare avanti con le attività di allenamento, di poter fare attività fisica, che per quanto mi riguarda è un diritto, no? Il diritto allo sport, il diritto alla vita dei giovani è la prima cosa che conta e va salvaguardato, quindi quello in primis è fondamentale. Poi le modalità sono delle modalità particolari, perché logicamente allenarti in maniera individuale, distanziati di 2 metri l'uno dall'altro, non si possono fare partitelle, allenamenti a porte chiuse. Ecco, diciamo che il contesto è un contesto non difficile, un contesto strano rispetto a quello a cui eravamo abituati in precedenza, quindi è un contesto insolito. Io dico, da una parte bisogna ringraziare, dall'altra logicamente c'è questo senso, no, di mancanza verso qualcosa, ecco, proprio le partite che mancano, la voglia di stare insieme, di poter giocare e di ritrovarsi, no, al campo per affrontare, competere tra diciamo, compagni di squadra in maniera positiva anche con le altre squadre, sicuramente è un fattore che nel calcio, diciamo, è rappresentante e ad oggi purtroppo non riusciamo ad esprimerlo.
Assolutamente. Allora, veniamo magari al calcio, proviamo ad andare sul calcio giocato per quanto riguarda le giovanili, quindi parliamo di Under 19 regionale, un campionato che avrà inizio quando?
L'Under 19 regionale inizia sabato, quindi dopodomani, in casa della Vigor Castelfidardo alle 18.30, e per l'appunto l'orario è stato posticipato di 30 minuti proprio per dare modo all'impianto di essere sanificato tra la partita precedente e quella della nostra Under 19, ma fossero questi i problemi, logicamente dello spostamento di 30 minuti saremmo tutti più sereni. E l'Under 19 ovviamente è un tassello importante, lo è stato già dal primo anno in cui siamo riusciti a configurarla come squadra. E il primo anno abbiamo subito vinto il campionato regionale, 2 anni fa, lo scorso anno abbiamo fatto un bellissimo campionato pur cambiando diversi elementi all'interno dell'Under 19, perché ovviamente quando si va a costruire una squadra completamente da zero, senza avere prima un settore giovanile, si è assolutamente limitati e si ha le mani legate su tante situazioni dove nel calcio ci sono premi di preparazione che vengono richiesti, liberatorie che non vengono rilasciate, ragazzi che non vengono realmente valorizzati dalle società e logicamente in tutti questi meandri non è facile comporre una squadra di 20-23 giocatori. Noi ci siamo riusciti bene in entrambi gli anni, quest'anno ugualmente è stato fatto un bel lavoro in sinergia con alcune realtà del territorio con cui riusciamo ad interfacciarci. E, insomma, al momento siamo soddisfatti. Mister Belardinelli è una persona che lato umano e lato tecnico calcistico stimiamo in società e quindi pensiamo di poter far bene anche quest'anno e magari, perché no, già dal prossimo anno o comunque negli anni a venire, sempre di più far sì che l'Under 19 possa essere realmente un bacino, un serbatoio utile ai fini della prima squadra.
Mister Belardinelli, Stefano Belardinelli, ormai confermatissimo per quanto riguarda la Juniores, ormai caposaldo in queste stagioni da quando è iniziata l'era Marconi nell'Anconitana.
Sì, Belardinelli da subito è riuscito a interpretare bene la filosofia dell'Anconitana e a calarti nella realtà. Lavoriamo fianco a fianco ormai da tempo, è una persona che a livello, ripeto, non solo calcistico ma anche umano ha saputo distinguersi, e pur rimanendo sempre diciamo all'interno delle sue competenze, del suo perimetro, senza andare mai oltre, una persona a modo e che si è sempre messa a disposizione anche della prima squadra, quindi credo che insomma persone così vadano sempre come dire, valorizzate, mantenute, perché poi i progetti se non possono aver modo, no, di crescere nel tempo, logicamente è difficile portarli avanti. Invece in questo modo, ecco, diciamo che questa valorizzazione delle risorse umane all'interno del settore giovanile sicuramente può portare dei benefici a medio-lungo termine, che è quello che poi conterà.
L'obiettivo chiaramente è quello, dare giocatori più possibile alla prima squadra. Ce n'è uno che è Terranova, che ormai è in pianta stabile, e confermato dopo la scorsa stagione. Ce n'era un altro che era Montuoso, che poi sappiamo si è accasato altrove per farsi le ossa. Insomma, voglio dire che per quanto è stata breve ancora la vita del settore giovanile dell'Anconitana, insomma, qualche risultato c'è stato.
Ma qualcosa è uscito, assolutamente bisogna sempre puntare a far meglio, ma pensare solamente 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, che uno o due giocatori dall'Under 19 avessero potuto esordire in prima squadra sarebbe già stato insomma un qualcosa di incredibile. Questo è riuscito, Mattia Terranova, ma lo stesso Alessandro Montuoso sono due bravi ragazzi, due buoni calciatori che hanno margine di miglioramento, che hanno margine di crescita, che sicuramente possono avere degli spazi in categorie come l'eccellenza e la promozione. È normale che nel momento in cui ti chiami Anconitana tutto diventa sempre più difficile e più competitivo, però anche questo serve per crescere. I ragazzi lo sanno, vengono preparati già in questo modo dall'Under 19, quindi sicuramente per loro è in ogni caso un'esperienza importante.
Assolutamente. In conclusione, Matteo, poi ti liberiamo. Campionato che, come dicevi, parte sabato. Stavo dando un'occhiata un po' alle squadre componenti di questo raggruppamento: Fabriano Cerreto, Portuali, Passatempese, Sassoferrato Genga, Vigo Castelfidardo, che affronterete appunto nel primo match, Osimana, Biagio Nazaro, Palombina Vecchia, Osimo Stazione, Moglie Valesina e Jesina Calcio. Gruppo che vede favorita chi, secondo te?
Ma guarda, quest'anno non ti so dire, perché lo scorso anno in lista davanti c'eravamo noi e c'era il Camerano, che però come sappiamo non ha potuto fare nuovamente la squadra quest'anno, molti ragazzi si sono accasati altrove, uno di questi gioca con noi nella nostra Under 19, quindi in un campionato Under 19 tra l'altro non è facile fare pronostici, non mi voglio sbilanciare, però sicuramente noi puntiamo a stare là davanti, ma non tanto per un discorso prettamente di risultati, ma semplicemente perché anche i risultati possono essere sicuramente segnale rispetto al lavoro che si sta portando avanti e possono dare ulteriore linfa, ulteriore motivazione, ulteriore entusiasmo. Quindi puntiamo sicuramente a quello, perché se si punta al 10 magari al 9 ci si arriva, se si punta al 6 è difficile arrivare al 9 o al 10, ma si rimane intorno al 6.
Certamente. Matteo, grazie per essere stato con noi, ti liberiamo, tanti auguri ancora.
Alla mamma.
Alla mamma, certamente, certo. Anche il papà credo che sia lì trepidante.
Sì, assolutamente, è programmato per domani, quindi vi aggiorno.
Perfetto.
Ti ringrazio.
Grazie a te Matteo, ciao e tanti auguri.
Ciao. Lasciamo Matteo Bartoloni, lo ringraziamo e facciamo di nuovo gli auguri alla mamma che è in dolce attesa e siamo proprio agli sgoccioli, come avete sentito. Tante intanto le comunicazioni che stanno arrivando, non ce ne fosse una positiva. Allora, andiamo per l'ordine. Intanto ricordiamo Montefano ha confermato che i sospetti casi di Covid si sono trasformati in positivi, quindi esito positivo per i tamponi molecolari per quello che riguarda il Montefano, e qui già brutta cosa. Poi
cosa anche in prospettiva appunto del primo novembre, perché ricordiamoci sono i 10 giorni di quarantena adesso, quindi oggi siamo al 22 e tutto porta a pensare che difficilmente si possa giocare questa partita, poi staremo a vedere.
Intanto, poi, come avete sentito, ce l'ha detto appena Bartoloni, il match invece per quello che riguarda le giovanili, gli under 19, Vigor Castelfidardo con Itana è stato posticipato di 30 minuti, si giocherà regolarmente alle 18:30, poi ancora per quello che riguarda le partite, campionato di eccellenza, il match Urbania-San Giustese è stata fissata la data, si giocherà mercoledì 28 alle ore 15, quindi il primo recupero, stiamo parlando della terza giornata, domenica faremo la quinta, giusto per dare un po' di parametri, dobbiamo recuperare la quarta in mezzo. Comunque, terza giornata è stato fissato, il recupero Urbania-San Giustese verrà disputata mercoledì. Non finisce qui, andiamo avanti. A seguito dell'incontro odierno con la Regione Marche, visto l'attuale andamento epidemiologico, il Comitato Regionale Marche, FIGC-LND, conviene nell'opportunità di rinviare 4 giornate, seconda, terza, quarta e quinta giornata di andata di tutti i campionati regionali di calcio a 5, nell'attesa di verificare in un incontro programmato per la prossima settimana fra Regione Marche e tutto il mondo dello sport marchigiano di contatto se l'evoluzione epidemiologica possa consentire il riavvio dell'attività. Quindi ripeto, stop a campionato di calcio a 5, deciso oggi, non finisce qui. Ancora, fammi vedere, forse lo trovo, ce n'era un'altra di comunicato.
Sì, intanto te ne dico un'altra, ecco, che lo dicevo a microfoni spenti, visto che parlavamo in apertura di regioni che già hanno deciso di chiudere momentaneamente con il calcio dilettantistico, e allora ve ne do un'altra, perché dopo Lombardia e Basilicata l'ultima news riguarda il Friuli Venezia Giulia, che blocca tutto il calcio regionale sino alla data del 13 di novembre, quindi vedete che piano piano a cascata ci sono regioni che decidono per la chiusura momentanea del calcio dilettantistico, quindi aspettiamoci sicuramente ulteriori novità nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Mamma mia, allora qui vedo altre cose che però adesso non ci voglio attestarmi ulteriormente, aspettiamo un attimo per andare avanti su questo, poi mannaggia, allora qui una dietro l'altra, Alex cambiamo, per chi era abbonato lo scorso anno all'ingresso deve far vedere anche il vecchio abbonamento oltre la carta d'identità? No, tranquillo, perché i nominativi degli abbonati li ha l'Anconitana, quindi anche se non hai più l'abbonamento che l'hai smarrito rito eccetera, la Conitana ha il tuo nome perché ti aveva rilasciato l'apposito tesserina, e quindi anche se non lo trovate non c'è nessun problema, quindi tranquillo Alex, l'importante è la carta d'identità per far vedere se sei tu. Simone di Ancona, si sa niente se TV trasmetterà la partita domenica? Penso di sì, che non lo so, sì, no, forse, non sono informato.
Ci informeremo.
Simone, mi hai colto in castagna, ero partito con un sì secco, ma invece essendo in casa... non lo so. Sinceramente non lo so, Simone.
Allora, intanto ufficiale, sabato prossimo prenderanno il via regolarmente i tre gironi di promozione e la juniores regionale. Insomma, la juniores già l'abbiamo sentito anche dalla voce di Matteo Bartoloni, che avrebbe giocato, quindi già ci aveva dato un input su questa. Adesso è ufficiale, si parla anche appunto del campionato d'eccellenza che andrà avanti regolarmente. Posticipate invece le prime tre giornate del campionato di prima e seconda categoria, che salvo diverse disposizioni dovrebbero iniziare il 14 novembre dopo la scadenza del DPCM recentemente emanato. Insomma, queste sono ufficialmente le ultime notizie che ci arrivano per quanto riguarda...
Allora, è arrivata intanto l'ordinanza del presidente Acquaroli, del neopresidente Acquaroli, valida fino al 15 novembre. Scuola consente alle terze, quarte e quinte superiori la didattica a distanza al 50%, intanto si impegna a potenziare il trasporto pubblico locale. Il problema non sono le lezioni in classe, ma il sovraffollamento dei trasporti. Un po' ce l'aveva detto il mister poco fa, insomma, che dava colpa un po' ai trasporti. Grande distribuzione, consentita una persona ogni 10 metri quadrati all'interno dei centri commerciali, no la consumazione di cibi e bevande. Per quello che riguarda i ristoranti, vietato il consumo in assembramento di cibi e bevande fuori da locali, in gruppo nelle avvicinanze di attività commerciali, no cibo e bevande in gruppo. Da lunedì 26 ottobre dall'80% si scende al 60% della capienza del trasporto pubblico locale. Accordo Regione FGC, slittano ancora i campionati di calcio e calcetto a livello dilettantistico di prima, seconda e terza categoria per il calcetto di C2 e C1 fino a metà novembre. Palestre e piscine restano per ora aperte. E, come si dice, breaking news, sempre in evoluzione la situazione per quello che riguarda il proseguo della giornata. Ci fermiamo
allora,
con il terzo break.
Terzo e ultimo, vero? Yes. Ok, quindi andiamo con l'ultimo break pubblicitario.
Allora,
poi
aspetta, Alex dice, non era una domanda, l'hanno detto i botteghini. Pensavo che fosse una domanda. Sì, sì, lo sapevamo da ieri, Alex. Grazie comunque che ti hanno dato il biglietto, sono contento. Ieri l'avevamo chiesto appunto e c'era stato già risposto dal nostro ospite che appunto bastava recarsi lì con un documento di identità anche se non avevi dietro il tuo abbonamento, siccome che i dati erano stati trascritti dalla società non ci sarebbe stato nessun problema, quindi non era un discorso per cercare di non dare il biglietto, ma era una garanzia proprio per dare a chi aveva fatto l'abbonamento lo scorso anno questa prelazione dei 3 biglietti gratuiti da poter poi sfruttare nel corso della stagione, sia per quello che concerne il campionato o eventualmente slittarlo per quello che riguarda il match di Coppa, secondo quello che volete. Insomma, 3 ingressi gratis
fate
per
voi,
gli abbonati.
Insomma, fate poi, voi, ampia scelta.
Esatto, potete scegliere, la società l'ha messa a disposizione. Fiorella mi fa sapere che la lista ancora non c'è invece per quello che riguarda gli invalidi, se ho capito bene, per gli invalidi ancora non c'è la lista, ho presentato il documento di identità. Bene così, insomma, l'importante è averlo. Gianni Red, non so con chi ce l'ha, non ti capisco questa volta. In sostanza dice che, insomma, che l'Anconitana ha fatto delle figuracce con o senza la presenza della curva nord, in sintesi, no?
Sì, quando chiedevamo ai Bojo se appunto che mancherà il cuore pulsante della tifoseria, quindi se mancherà per dare quella spinta in più, Gianni Red Bull probabilmente va dietro a quello dicendo dice. Con o senza pubblico la scorsa stagione, insomma, l'Anconitana non ha fatto una bella figura.
Vabbè, ne prendiamo atto. Ci fermiamo, break pubblicitario, andiamo a sentire se ci sono altre news.
Punto Biancorosso. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Da Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio, in via Macerata 2, ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:50 minuti, ben ritrovati con Punto Biancorosso, ultima parte del nostro appuntamento del giovedì. Insomma, breaking news che arrivano come piovessero, purtroppo in questo momento arrivano poi sempre notizie non proprio belle. Insomma, abbiamo dato anche l'ultima riguardante appunto un altro campo, un'altra regione che chiude i battenti per quanto riguarda il calcio dilettantistico, ovvero il Friuli Venezia Giulia, proprio notizia di meno di un'ora fa. E mentre per quanto riguarda la regione Marche è ufficiale, andrà avanti regolarmente il campionato di eccellenza, mentre sabato prossimo prenderanno regolarmente il via i tre gironi di promozione e la juniores regionale, mentre vengono posticipate le prime tre giornate dei campionati di prima e seconda categoria, che salvo diverse disposizioni dovrebbero iniziare il 14 novembre, dopo la scadenza appunto del DPCM recentemente emanato. Abbiamo letto comunicato che riguarda il calcio a 5 che non parte, e qui sì, ci viene in soccorso il nostro,
sarà contentissimo.
Sì, infatti,
pensa quante volte avrà dovuto riscrivere gli articoli oggi.
Esatto, poi soprattutto non potrai fare il tuo speciale qua a Radio Tua, caro Peppe Gallozzi,
e non girare il coltello.
Ciao Cristian, ciao Stefano, e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Un pomeriggio lunghissimo, infinito, che è iniziato alle 2:30 e, come ha detto Stefano, è finito poco fa dopo 2-3 articoli scritti e riscritti, insomma.
Spiegaci allora, andiamo per ordine, vai. Noi abbiamo dato un po' di notizie, però andiamo per ordine da questa mattina ad oggi, insomma, che cosa è accaduto?
Sì, e partiamo dalla fine, che forse è più facile. Allora, intanto, le uniche categorie che saranno in campo in questo weekend sono eccellenza, promozione e juniores regionale. Juniores regionale, ci stanno chiedendo il perché è strettamente collegata a eccellenza e promozione per via dei calciatori under nelle prime squadre. Tutte le altre categorie, quindi prima, seconda e giovanili restanti per il calcio, C1, C2, C femminile, under 21, under 19, under 17, under 15, per il calcio a 5, si fermano di fatto fino al 13 novembre, perché il rinvio delle partite, che sono 3 per quanto riguarda i campionati di calcio e 5 per quanto riguarda i campionati di calcio a 5, se fate un conteggio attraverso i calendari, conducono esattamente alla scadenza del 13 novembre, scadenza non a caso perché è quella del DPCM in vigore. Esatto. Cosa significa, Cristian? Che stanno monitorando la situazione, perché già nella prossima settimana è attesa una nuova riunione laddove potrebbero esserci provvedimenti importanti che riguarderanno, a questo punto potrebbero riguardare, scusate, anche la promozione dell'eccellenza.
Esattamente, infatti dicevamo in precedenza che il governatore delle Marche Acquaroli ha espresso proprio la volontà di intanto continuare con i campionati, ma si è anche riservato 7-10 giorni per poter modificare questo emendamento che c'è adesso in vigore, e sappiamo che con i numeri che di giorno in giorno aumentano, insomma, qui anche le possibilità di un blocco aumentano di pari passo.
Esattamente, il governatore Acquaroli nella riunione che si è tenuta alle 2:30 oggi a Palazzo Raffaello, presente anche con l'assessore Latini, assessore allo sport, mentre invece per la federazione erano presenti il presidente Cellini, il vicepresidente Panichi. Insomma, il discorso qual è? Per adesso Acquaroli non se l'è sentita di prendere una decisione drastica, forte, ha voluto monitorare i numeri, guardare, osservare la curva epidemiologica e riaggiornarsi tra 7 giorni, il che fa capire che comunque l'attenzione al contesto sanitario c'è, perché i numeri, Cristian, stanno salendo anche all'interno della nostra regione. Certo. Non siamo in Lombardia, è vero, però c'è da dire che il numero di oggi è un numero importante, perché se non erro siamo arrivati a 321, che è quasi un record. Qui chiedo aiuto a Stefano, che l'ha seguita quotidianamente questa cosa, però penso che sia quasi un record dal dopo pandemia.
Dal dopo pandemia sicuramente sì.
Ecco, perfetto, quindi iniziano a essere numeri non
e purtroppo, come ho detto in apertura, anche due decessi oggi.
Quindi numeri non trascurabili che fanno comunque capire che c'è bisogno di un'attenzione maggiore e forse qualche provvedimento. Adesso con questo non diciamo che devono chiudere i campionati, però magari si sono riaperti gli stadi, no? Potrebbe esserci qualche limitazione in questo senso, o potrebbe esserci qualche limitazione negli spostamenti, o semplicemente si decide di fermarsi per una o due settimane, o non ci si ferma per niente. Però comunque ci sarà un tavolo la prossima settimana, governo e politica pallone. Questa è una cosa che si può dire, ci sarà comunque un altro tavolo.
Certo. Diventa difficile non pensare a uno stop, Peppe, poi quando arrivi oltre a vedere i numeri, anche i comunicati che le varie società dilettantistiche emanano ogni giorno, l'ultima dei quali che riguarda proprio il Montefano, che ha confermato i tamponi positivi a quelli che erano i sospetti che avessero sintomi da Covid. Sappiamo che già il Montefano ha saltato il match di domenica scorsa, più quello di ieri di Coppa con il Val di Chienti. E adesso, oggi che siamo arrivati al 22, c'è appunto questo comunicato ufficiale che rende ancora più difficile a questo punto anche il match del primo di novembre proprio contro l'Anconitana.
Allora, da comunicato per il momento resta rinviata solo la partita tra Jesina e Urbino del campionato,
sì, certo,
di eccellenza, e è uscito un altro comunicato che nel senso fa recuperare Urbania San Giustese mercoledì 28,
certo.
Questo poi trasversalmente potrebbe riguardare anche l'Anconitana in ottica recupero con la San Giustese. A questo punto la data dell'11 novembre diventa buona. Invece, per quanto riguarda il discorso rinvii, vediamo cosa succederà in casa Montefano, perché comunque sono state confermate le positività. Lì c'è tutto quel discorso dell'Asur, Cristian, bisogna vedere l'Asur chi metterà fuori rosa, chi metterà in isolamento fiduciario. E quelle sono comunque decisioni che possono essere all'ordine del giorno. Certo è che il calendario dei recuperi sta diventando quasi più fitto del calendario normale.
Certo.
Voi avete avuto ospite Nicola Sibogio, se non sbaglio.
Sì, sì, esatto.
Io l'ho intervistato per il giornale oggi pomeriggio e comunque anche parlando con lui i calciatori dicono: qui non è che siamo dei robot, cioè lo vediamo che ci sono tanti rinvii. Non è una cosa che fa stare tranquilli. Poi i giocatori dell'Anconitana è un discorso diverso perché sono calciatori a tutti gli effetti. Penso per esempio a qualche altra squadra che con i calciatori che iniziano a vedersi magari le prossime settimane, dove una volta ogni due giorni bisogna stare in campo, a quel punto lì diventa preoccupante pensare a una stagione. E poi non è che dici non ci saranno altri recuperi o altre sospensioni o altri rinvii, sono le prospettive che fanno paura,
certo.
È l'orizzonte che non è chiaro, è quella la problematica più grossa, non è il presente, che il presente uno tiene botta. E guardando avanti che non riesco a farmi un'idea chiara.
Assolutamente, assolutamente. Per questo diciamo appunto che non è facile pensare che la cosa possa andare ancora troppo per le lunghe. Sicuramente è una cosa che, come hai ben detto e come diciamo, va monitorata con molta attenzione e vedere quello che saranno le prossime mosse da parte della Regione Marche. Già l'abbiamo dette le ultime, però sicuramente saranno aggiornate di giorno in giorno, sicuramente. Peppe, abbiamo parlato anche del calcio a 5, a te tanto a cuore, che non partirà.
No, il calcio a 5 regionale si ferma del tutto. Possiamo anche svelare qualche indiscrezione del colloquio oggi avuto tra Regione e PGC. Non c'è stata un'ordinanza né una presa di posizione forte da parte del governatore Acquaroli, ma ci sono stati dei consigli, delle indicazioni. Il calcio a 5 è uno sport al chiuso, si è chiesto se possibile evitiamo, anche perché le società di calcio a 5, a differenza di quelle magari di promozione o di eccellenza, avevano mostrato compatte la volontà di non giocare. Quindi questo ha inciso,
certo.
Perché da una parte, perché la gente scrive, perché la promozione gioca e le altre no? C'è una differenza, i club di promozione nella riunione avuto, nella loro maggior parte, quindi non tutti, ma gran parte, hanno detto noi vogliamo provarci, e questo incide. Se un insieme di campionati invece vede le proprie società che dicono noi non ce la sentiamo, a quel punto lì ci si ferma.
Certo.
È tutto quello che ha voluto incidere. Cristian, due cose fondamentali,
vai. Perché
se no ci dimentichiamo, si è dibattuto anche del tema quarantena.
Sì.
Questo è fondamentale. Non ci sarà alcun alleggerimento di protocollo e la situazione resterà di competenza delle singole ASL. Quindi non si cambia nulla. La discrezionalità è caso per caso nelle ASL territoriali. Quindi questa è una misura che non so se nelle prossime settimane potrà essere in qualche modo ridiscussa, ma le società non sono a parte molto contente di questo, perché abbiamo visto che ci sono certe ASL che mettono in quarantena tutta la squadra e certe ASL che mettono in quarantena due giocatori. Quindi sostanzialmente questa è la prima problematica. E poi si è iniziato anche a discutere di numero congruo per il rinvio delle partite.
Sì, sì, perché il rischio ovviamente ad oggi è che siano più le partite rinviate che quelle che si giocano.
Cellini vuole dare un come e un quando a questo quesito, però ancora non si è arrivati ad una determinazione. L'obiettivo è di portarlo vicino alla regola che c'è per i professionisti, ovvero 13 giocatori almeno, di cui deve esserci un portiere, nel novero dei tesserati disponibili, oppure con almeno 8 giocatori in isolamento fiduciario tra l'ultima partita, le 48 ore antecedenti, la gara in questione, richiedere un rinvio. Ora non saranno disposizioni uguali, ma l'obiettivo della federazione è quello di portare un regolamento simile, perché, lo ripetiamo, non si sta pensando tanto all'adesso, ma si deve pensare anche al dopo, perché l'ipotesi di uno stop e poi di una ripartenza successiva io posso garantire che la stanno valutando, e anche in modo attento, perché qui parliamoci chiaro e guardiamo in faccia la realtà. Penso che in pochi si stupirebbero se tra qualche settimana questo campionato viene fermato.
No, assolutamente, assolutamente, Peppe. Noi già mettevamo in dubbio addirittura la prossima giornata di campionato che si potesse già fermare. Poi vediamo anche i comunicati appunto del Montefano e via dicendo. Anche altre regioni, abbiamo parlato di altre regioni che hanno stoppato il calcio regionale. Lombardia, Basilicata, l'ultima, il Friuli Venezia Giulia, notizia di un'ora fa. Quindi qui a cascata stanno prendendo un po' tutte queste decisioni. La prossima sicuramente sarà anche la campagna, e quindi non ci stupiamo che anche nelle Marche questo venga fatto a breve giro.
Ecco, io per esempio queste cose qui non le sapevo delle altre regioni, e quindi mi dà conferma che è una cosa al vaglio. Viviamo alla giornata, navighiamo a vista. Domenica con Italiana avanti Chianti Ponte, con i tifosi che rientrano al Del Conero. Anche oggi c'è un buon dato di prevendita, perché comunque nonostante tutto si parla di più di 100 persone che hanno già acquistato il tagliando. Quindi fa capire che c'è voglia
di calcio.
Di calcio, questo sì.
Questa è una bella notizia sicuramente. Va bene, Peppe, prima di salutarti veniamo invece al calcio giocato e al campo, insomma le ultime da casa anconitana. Come sta messa l'infermeria? Abbiamo sentito Ibogio che è tornato ad allenarsi martedì con la squadra, sta bene, però non sono tutti in ripresa, diciamo.
Esatto. Per cui restano ancora i box Bartoli e Bartolini, così come stanno cercando di accelerare le fasi di recupero Sec, che è rientrato, naturalmente era fermo da tanto tempo, quindi dovrà accelerare un po', ma c'è ottimismo se non altro per una convocazione, ed è invece in ritardo, nel senso che non sta bene, Alessandro Loperti, problema muscolare per lui, si cercherà di recuperarlo, però in questo momento non è così scontata la sua presenza tra i convocati, quindi sarebbero assenze pesanti per l'anconitana che in questo momento qua probabilmente dovrà rinunciare sia a Bartoli che a Bartolini, per il quale non so se si forzerà la tempistica di recupero, perché comunque adesso, indipendentemente da sospensioni e non sospensioni, dalle prossime settimane l'anconitana sarà chiamata a giocare una volta ogni tre giorni,
certo,
tra Coppa e recupero di campionato.
Beh, sicuramente già non è una buona notizia, perché vengono a mancare quelli che sono i due esterni diciamo titolari di questa squadra.
Io penso, Cristian, che non mi sorprenderei di rivedere una difesa simile a quella in amichevole con il Barbara, ovvero con in mezzo penso che Ibogio riprenderà il suo posto insieme a Zanon, e penso che l'esperimento di Palladini a sinistra possa essere una chiave di lettura importante. A destra ci sarà spazio, a questo punto penso, per il giovane Terranova. In mezzo vedo bene la coppia Marino Magnanelli. Chiaramente, ecco, Chieriota e Marabese, che potrebbero avere un compito un po' più di copertura rispetto all'ordinario, e se dovessi giocarmi qualcosa sulla presenza di Buonaventura dal primo minuto me la giocherei in questo caso.
Quindi, e questa è una bella notizia, sapere che Bonaventura insomma, ha accelerato parecchio il suo processo di crescita fisica.
Beh, anche un discorso di necessità in questo momento con quattro, se consideriamo Sec tra i potenziali titolari, insomma con quattro che vengono meno è il momento probabilmente di rischiarlo.
Bene. Peppe, se il nostro Stefano non ha altro da chiederti e da aggiungere, io ti congedo.
No, lasciamolo perché sicuramente avrà da qui a qualche minuto avrà altre cose da aggiungere. Guarda, c'ho il sospetto.
Addirittura.
Ho questo sospetto.
Domani, ti prego, domani, oggi no.
Mi dispiace per te, ma ho questo sospetto che dovrai.
Io spero che dalle 9 in poi non ci sia più niente, ti dico la verità.
Tu vorresti chiudere.
C'è una fiction interessante sì, che volevo guardare.
Esatto,
però.
Piccolo diavolo.
Sì. C'era una fiction interessante, però adesso vediamo. Ecco.
Dovremo vedere. Però qui si stanno susseguendo, vedo varie ordinanze, varie situazioni. Aia. Quindi. Aia. È molto attiva, mi pare la cosa. Ci sono firme che vengono confermate, eccetera.
Cioè, tu mi vuoi dire che già c'è il rischio che già stasera cambia qualcosa, Stefano?
No, non credo, perché adesso si sono ritirati, quindi... Però
no,
vedo delle cose che vanno verso le 21, eccetera, insomma adesso vediamo, dai. Però non credo, dai, al momento ci lasciano con il patema d'animo. Però
tanto per cambiare,
dipende da quanto verrà comunicato questa sera, perché questa sera verranno comunicati i dati che poi dopo noi leggeremo domani, ma che sono riferiti alla giornata di oggi, quindi loro Stefano, già ce l'hanno, ma
certo. Stefano, non voglio azzardare previsioni, però penso che a questo punto il weekend servirà al netto di cose trascendentali clamorose, e i numeri sono già alti. Penso che questo sarà un weekend di monitoraggio importante.
Molto da spartiacque. Alex dice, penso con lui saremo tutti d'accordo, godiamoci la partita di domenica, perché non so quante altre partite si giocheranno in futuro. Alex, speriamo che tu hai torto.
Sicuramente.
Credo che anche Alex voglia aver torto in questo momento. Vabbè, dai, purtroppo qua si vive veramente alla giornata e bisogna prendere ciò che arriva. Io quello che sono sempre attento a dire, mi raccomando, prendete le giuste accortezze per difendervi da questo Covid, da questo maledetto virus, facciamolo tutti, difendiamoci e vedrete che sicuramente qualche dato in meno arriverà se tutti facciamo la nostra parte. Poi è chiaro che se c'è chi pensa, chi vuole fare il furbo, forse ancora non ci ha capito niente di come va questa situazione. Allora Peppe, grazie a te e buona fiction allora. Buona fiction.
Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Peppe. Peppe che deve correre a quella la fiction a strisce. Allora, andiamo a vedere intanto, riepiloghiamo velocemente. È stato firmato oggi un'ordinanza da parte del neo governatore delle Marche Francesco Acquaroli, valida fino al prossimo 15 novembre, ma che entra in vigore a mezzanotte. Attenzione. Allora, per quello che riguarda c'è la misura che è relativa alle scuole superiori relativamente alla didattica a distanza, consentita al 50% dalle terze alla quinta superiore a partire da sabato, con una misura che comunque esclude i disabili e chi non ha copertura internet. Sempre in tema di scuola, sui trasporti l'affollamento dei mezzi scende dall'80 al 60%. Ne abbiamo sentite in queste settimane più e più volte dire che sui trasporti era tutto a posto, tutto regolare, c'era il distanziamento, poi le foto, i filmati, i genitori, gli alunni, insomma, il burocrate che sta con il fondoschiena attaccato alla sedia in un ufficio e non alza il culetto, non si rendeva conto che tutto il resto del mondo vedeva che non era così, ma dal suo ufficio pensava che questa fosse la realtà. Allora, forse ci si è resi conto e siamo tornati al 60%, provvedimento che diventerà operativo 4 giorni dopo l'attivazione della didattica a distanza, quindi nel frattempo non cambiano una mazza per quello che riguarda gli autobus. Restrizioni anche per i centri commerciali. distanziamento tra persone sarà di 1 a 10 metri quadrati, non si potrà inoltre consumare cibi e bevande al loro interno, tra divieti anche quello del consumo in assembramento, scusa non ho cambiato l'immagine, consumo in assembramento di cibi e bevande vicino ai locali, mentre sale gioco e sale bingo potranno rimanere aperti dalle 8 del mattino alle 21. Questa è una parte insomma di questo DPCM, non è un DPCM ma è un'ordinanza che ha firmato il presidente Acquaroli poco fa e che è stata resa pubblica, e quindi ancora poi ce ne abbiamo qui, mamma mia quanti ne abbiamo di comunicati da dare, ne dovremmo dare una valanga. Però torniamo al calcio anche perché ci interessa molto del calcio. Per quello che riguarda il primo recupero, Urbania San Giustese è stata definita. Mercoledì 28 alle ore 15 si recupera la partita valevole per la terza giornata di campionato. Attenzione, non è che siamo andati molto in là, dobbiamo ancora recuperare la quarta, Urbino Urbania, Montefano Vigor Senigallia e San Giustese Anconitana. Ma Montefano Vigor Senigallia, quarta di campionato, ha dei problemi grossi non di poco conto, perché la società Montefano Calcio ha informato con un comunicato apparso sul proprio sito che il calciatore Viola, i calciatori che hanno manifestato nei giorni scorsi dei sintomi di sospetto Covid-19 sono stati sottoposti a tampone molecolare e l'esito è stato positivo. Quindi se non si giocava prima, il Montefano non scendeva in campo prima, figuriamoci adesso.
Ora, certo.
Ecco. E quindi per il recupero
salvo
della
nuove
quarta
disposizioni, come diceva Peppe Gallozzi, però qua non sappiamo neanche il numero di quanti giocatori effettivamente
è un multiplo, e poi c'è questo rimballo con le SL che possono decidere ora sì, ora no di farlo. Si prosegue ancora, sempre per quello che riguarda a seguito inizio dei campionati. In questo caso andiamo sul calcio 5. A seguito dell'incontro odierno con la Regione Marche, visto l'attuale andamento epidemiologico, il Comitato Regionale Marche, FIGC, Lega Nazionale dei Tanti conviene nell'opportunità di rinviare 4 giornate, seconda, terza, quarta e quinta, di andata di tutti i campionati regionali di calcio a 5, nell'attesa di verificare un incontro programmato per la prossima settimana fra Regione Marche e tutto il mondo dello sport marchigiano di contatto, se l'evoluzione epidemiologica possa consentire il riavvio delle attività. Quindi fermo intanto il calcio a 5 dappertutto.
Altri casi anche in Serie A, caro il mio Stefano, visto che qua parliamo di dilettanti, però vedi, se anche la massima serie ha i suoi problemi, io non so veramente qua come sia possibile andare avanti con i dilettanti. Le ultime che arrivano appunto dalla massima serie vedono lo Spezia con 3 casi di positività, uno dei quali è debolmente positivo, e il povero Parma che ha un ennesimo caso di positività nel gruppo squadra. Insomma, qua veramente la situazione si fa sempre più pesante. Ricordiamo ancora una volta, calcio dilettantistico,
giusto per correttezza, certo, siccome che abbiamo fatto a salti e bocconi, come si dice, dalle nostre parti sull'ordinanza firmata oggi dal presidente Acquaroli è composta da 18 pagine, capita me, che non è che possiamo leggervi,
quindi siamo veramente alla sintesi più totale,
più sintesi,
in questo caso.
Sono 18 pagine, quindi io le sto scorrendo con voi, ma insomma troppo da leggere, almeno al volo così, insomma,
certo,
anche perché
poi
è arrivata adesso, quindi stiamo cercando di tirar fuori quello che può essere più interessante da comunicarvi.
Assolutamente. Io qui continuo a guardare notizie, se ci sono altre notizie, visto che qua ne escono fuori veramente ogni minuto di nuove. Abbiamo detto gli ultimi casi nella massima serie, campionati dilettantistici fermi Lombardia Basilicata e l'ultima Friuli Venezia Giulia. In Campania ci stanno pensando pesantemente, insomma sappiamo la situazione che stanno vivendo in Campania, e altre regioni chiaramente potrebbero prendere la stessa decisione di fermare il blocco dei campionati dilettantistici nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E appunto abbiamo sentito anche dalla voce del nostro Peppe Gallozzi come anche nella regione Marche è un'ipotesi che stanno valutando per le prossime settimane di pensare a uno stop, perché purtroppo i numeri stanno crescendo. 320-321 oggi,
321 e due decessi.
E due decessi anche nelle Marche. Insomma, è chiaro che prima che i numeri possano crescere ulteriormente, bisogna cercare di bloccare questo contagio per quanto riguarda intanto la nostra regione, perché è ovvio che dobbiamo pensare alla nostra, e il presidente di regione Acquaroli deve pensare a fare il meglio per la salute dei nostri cittadini marchigiani. E poi insomma i numeri che invece ci sono in tutta Italia li conosciamo molto bene, perché anche quest'oggi sono stati numeri veramente alti, e qua si rischia molto rapidamente di andare incontro a quelli che sono i numeri della vicina Francia, e mi sembra di capire che non è che ci stiamo tanto, perché se questo è l'andamento, insomma, dai, la situazione non è bella. Monitorata costantemente, ripeto, che ognuno di noi faccia la propria parte, perché solo in questo modo possiamo contrastare questo maledetto virus, al pari passo ovviamente con quelli che poi sono i vari decreti che vengono settimanalmente fatti, e chiaramente devono essere, a mio modo di vedere, ancora più pesanti, perché così sicuramente non andiamo lontanissimo. Stefano, allora sono le 20:16.
Siamo alle 20:16, direi che possiamo chiudere qua, anche perché diamo spazio tanto agli altri mezzi di informazione che ne hanno sicuramente di più al volo, da quello che c'è. L'unico lato positivo è che la stretta al momento per le palestre e piscine, come già comunicato anche dal governo centrale, non c'è stata. Sta nell'intelligenza di chi gestisce poi fare in maniera che non si ritorca contro, no? E quindi attenzione, ritorniamo un po' come era prima, appena subito la fase post-apertura, dove era stata un'apertura mezza, da un'apertura dove la testa veniva utilizzata tanto. E quindi gli assembramenti, il fatto di usare questa maledetta mascherina, che è maledetta, benedetta, quello che è un segno di rispetto comunque nei confronti della persona che avete davanti. Non la usate per voi, non ve ne frega di usarla, non la usate per voi, ma usatela per la persona che vi sta davanti, nel suo rispetto. Quindi la mia libertà finisce dove inizia la tua. Allora, teniamoci un attimino da questo punto di vista, no? Ricordiamoci questo semplice giochino di parole, insomma, teniamo conto degli altri, non ce ne frega di noi, non ci crediamo, non c'è Covid, come diceva quell'altra, sì. Covid non c'è, perfetto, va benissimo, però nel rispetto della persona che avete di fronte o vicino, usate la mascherina. Poi quando siete da soli fate quello che vi pare, perché è giusto che sia così. Stavo controllando altre cose, ma sono lunghe, un po' troppo lunghe a ulteriori comunicazioni che ci arrivano. Non arrivano da sotto l'aspetto prettamente calcistico, anche perché vedo che si stanno c'è molto fermento, molti stanno cercando di capire tra le varie società il da farsi, qualcuno ha dei dubbi, leggo, altri insomma vogliono controllare cosa fa il vicino, sai, sempre così, no? Prima di prendere la decisione, diciamo, cosa fa quell'altro? Lui gioca, allora giochiamo anche noi. Se lui si ferma, allora forse ci fermiamo anche noi. Però
io direi che in questo caso guardare il vicino non serve. Bisogna guardare in casa propria e capire com'è la situazione, qual è la scelta migliore in questo caso. E quindi speriamo sempre che le decisioni prese siano prese ragionandoci bene e che siano di buon senso, perché in questo momento il buon senso ci può portare lontani, mentre il non buon senso invece ci fa avere una strada molto breve, molto corta. Quindi mi raccomando, siate responsabili, e parlo a 360 gradi.
Certo, sto aspettando per vedere se ci arriva anche l'audio, ma al momento non è arrivato di questa ordinanza, che ricordo, didattica al 50% di presenza e al 50% a distanza per il triennio degli istituti superiori, terza, quarta e quinta, capienza ridotta dei mezzi di trasporto pubblico che è stata fissata al 60%, divieto di assembramento per tutto l'arco della giornata davanti ai locali dove si concentra la movida, sono i punti salienti dell'ordinanza siglata questa sera dal presidente Francesco Acquaroli. Validità dell'ordinanza varata d'intesa con il Ministero della Salute 3 settimane a partire dalla mezzanotte di oggi, mentre per le scuole si partirà da sabato mattina per dare alle scuole la possibilità di adeguarsi. La validità è fissata fino al prossimo 15 novembre. E ricordiamo poi sotto l'aspetto del calcio si ferma il calcio a 5 intanto per l'inizio, insomma, terza, quarta e quinta giornata stoppata e poi si vedrà. Nel frattempo, prossima settimana è previsto un incontro ancora una volta in regione con tutte le comparti del calcio che si confronteranno per una linea guida, perché certo. Il problema è sempre quello
si
di
aggiorneranno
avere...
sulla situazione e appunto sì, prenderanno quella. Un'altra decisione che, come dicevamo, qua vanno prese settimanalmente, mi sembra di capire che sia questa l'intenzione, e poi in base anche appunto all'evolversi della curva epidemica
per i centri commerciali una persona ogni 10 metri quadrati,
ecco.
Adesso era 8 metri quadrati, poi vabbè, fa sempre ridere questi dettagli, fa veramente sorridere, perché
nemmeno
pensare...
ci fosse lì uno che si mette metro a prenderti,
è sempre poi il solito problema, certo. Chi controlla?
Certo, nessuno.
Però è scattato, insomma, il divieto di consumo di cibo e bevande in condizioni di assembramento, che scatta da 2 o più persone nei luoghi pubblici vicino ai locali. Già si sapeva che per i bar, ristoranti eccetera valeva l'asporto ma non il consumo all'esterno del locale. Anche lì ritorniamo al solito discorso, poi ci vuole il cervello per l'avventore di non mettere nei guai il ristorante, il bar, la pizzeria eccetera, perché viene spontaneo nel 90% dei casi acquistare, non consumare dentro perché non c'è il tavolo dove poter consumare, quindi non si può consumare in piedi all'interno, ma fermarsi appena usciti e chiacchierare con gli amici. Questo è un classico, però se avviene questo arriva la sanzione, quindi cerchiamo anche lì di ricordarci questo dettaglio, che vuol dire, tradotto poi da centro storico, il rischio di trovare bottiglie e accessori in giro poi sparsi, perché certo. Se non c'è chi controlla poi uno si ferma da una parte, consuma con gli amici e lascia gli avanzi in quel
terra,
posto,
certo.
Ma è vietato proprio questo, in realtà sarebbe vietato proprio fermarsi a consumare in strada, uno dovrebbe acquistare l'asporto, poi andare a casa, non più di 6, attenzione, andare a casa e consumare quello che ha acquistato.
Eh sì, esatto, tutto corretto, caro
Paese dei Pulcinella.
Caro il mio Stefano.
È proprio, siamo ridicoli. Vabbè.
Va bene, allora chiudiamola qua, sono
sì,
le 20:22 e noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, ricordiamo l'appuntamento con le repliche, non ci sono repliche?
Scuotevo la testa, io non stavo leggendo un altro
dico
lancio.
Dico mi sono perso qualcosa.
No, la replica a 1:30 questa notte.
1:30 di notte, domani ore 13 esatto. Per un orario un po' più comodo.
E domani sera rideremo.
Domani sera riderai insieme a Ferdinando Vicini.
Perché dovremmo dire, speriamo di poterlo dire, tutte le solite notizie che diamo per il pre-match. Quindi speriamo di domani di fare una puntata tranquilla con il pre-match. Vi ricordo che domani alle 20 si chiude la possibilità di acquistare il biglietto. Ecco, mi raccomando, poi dopo se no qualcuno si lamenta. Domani, orario 16:20, Stadio Dorico, 16:18, Stadio del Conero, per acquistare il tagliando. Se siete abbonati e ancora c'è disponibilità, potete andare invece a ritirare il vostro biglietto gratuito. Quindi se avete fatto l'abbonamento alla scorsa stagione, avete 3 ingressi gratis a pareggiare le partite che avete perso della scorsa stagione. Detto tutto,
È detto tutto.
A posto.
È detto tutto.
Vogliamo chiudere.
Chiudiamo qua veramente. Io vi auguro una buona serata e naturalmente l'appuntamento è rinnovato a domani, ore 18:30, per l'ultimo appuntamento settimanale di Punto Bianco Rosso.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.